Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolò Vecchia. Nel corso della prossima ora dedicheremo questo spazio a un disco e all'artista che lo ha appena pubblicato. Ballate per uomini e bestie è l'11° album di Vinicio Capossela, un musicista, un artista che abbiamo amato molto e che continuiamo ad ospitare con piacere ai nostri microfoni. In questo caso proprio per farci raccontare un nuovo disco che è straordinariamente articolato e pieno di influenze che vanno dall'ancestrale fino al contemporaneo, passando attraverso per le epoche che ci sono in mezzo, raccogliendo ispirazioni letterarie da vari luoghi diversi. E sono proprio queste ispirazioni che ci verranno raccontate da Vinicio Capossela in questa chiacchierata musicale, che si apre con l'ascolto della canzone che è stata svelata prima della pubblicazione definitiva dell'album, una ballata che parla di un povero Cristo. Mi sembra sinceramente una delle canzoni, se non la canzone più politica della carriera di Vinicio Capossela, e partiamo da qui. Buon ascolto con Ballate per uomini e bestie e con Vinicio.
Dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, ha visto come l'uomo, che povero Cristo, mangia verze e patate, e intanto chi gli è sopra si gode ore all'oro e ammucchia per sé solo ricchezze smisurate. Ma appena gliele ha tolte non divide in uguaglianza, ma del padrone apprende il pensiero e l'arroganza. Tanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo nella loro lista. Ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio, è meglio averlo zitto e morto in sacrificio. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo sceso dalla croce, e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare. Nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'ha dentro il cuore più stanze di un casino. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. tempo nel mondo una guerra e signora della terra. Il povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo a più non posso.
Allora, come prima cosa, bentornato a Vinicio Capossela, Radio Popolare. Sempre un grande piacere ritrovarti qui.
Un piacere reciproco. Alzami un po' la voce.
Ti alzo un po' la voce, senz'altro, senz'altro.
Che ce l'ho bassa già di quest'ora.
Senti, partiamo dalle cose più semplici e introduttive. C'è un disco nuovo di cui oggi parliamo, che si chiama Ballata per uomini e bestie. Un disco che, come tutte le creazioni dell'ingegno, ha un'origine, c'è un seme, una scintilla, qualcosa da cui poi crescono e nascono e si sviluppano le cose. Per Ballate per uomini e bestie, come racconteresti questa scintilla, questo seme?
È un disco nato come evasione dalla dittatura dell'attualità. Nel senso che è un disco che ho iniziato, è un disco, il seme è stato fare un lavoro sulla forma della ballata,
sì.
E quindi è qualcosa che mi rimanda a tempi più antichi, ai trovatori, dai trovatori a De Andrea, a Cohen. La forma proprio della ballata è qualcosa che, al di là delle caratteristiche metriche, mi fa venire in mente un componimento che non si pone il problema intanto della lunghezza, cioè non deve essere un pezzo necessariamente di 3 minuti orecchiabile, è un brano, un pezzo che si sviluppa in strofe, che si prende il tempo di raccontare una storia, e sono partito da alcune ballate che amavo molto, che erano preesistenti in letteratura. La prima è stata la ballata del carcere di Reading,
sì,
che è l'ultimo scritto di Oscar Wilde, il suo canto di Marsia più che di Apollo, come scriveva lui stesso, ed è quello che ha scritto dopo la sua caduta finale, dopo l'esperienza della prigione, ed è una delle più efficaci denunce, da un lato, alla pena di morte, al meccanismo della vendetta che è sotteso, dove c'è quella frase immortale, no? Dice: ognuno uccide quello che ama, ma non per questo ciascuno muore o finisce su una... non muore di morte infame in un giorno di vergogna nera, non un nodo gli spezza il collo, non lo acceca un cencio di tela, non una botola lo solleva. E questa, naturalmente, il testo è in inglese, c'è un lavoro su questi testi che è quello di, da un lato, riassumere un componimento molto più lungo, e dall'altro trovare anche in italiano delle assonanze, delle forme metriche. Sono stato fortunato a imbattermi nella traduzione di una docente dell'Università di Verona, che si chiama Rita Severi, dove ho trovato delle soluzioni molto ben riuscite di assonanze, per esempio ognuno uccide quel che ama, ma non ognuno per questo. Ma ora, se ve la ricanto, se faccio tutto questo su ogni ballata, avremo bisogno di 2 o 3 ore. però voglio dire che questo è stato il primo lavoro.
Certo.
E poi l'altra è una ballata di John Keats, bellissima,
sì,
anche questa, un po' pre-raffaellita, che si chiama La Belle Dame sans Merci, che ha anche questa ambientazione un po' da fatuagione, un po' medievale. E poi la storia dei musicanti di Brema, che mi sembra una delle fiabe più efficacemente politico-sociali, perché parla di 4 disgraziati esodati, esuberati, che hanno sono stati scartati dal ciclo di produzione, diciamo. Sono peraltro animali domestici, quindi destinati dall'uomo al lavoro, l'asino, il cane, il gatto e il gallo, che destinati a morte certa e violenta si mettono insieme e non solo con l'unione fanno la forza, ma soprattutto dal mondo dell'utile si affrancano facendo una cosa artistica, quindi inutile, cioè formano una rock band, immagino, i musicanti di Brema. E quindi ho cercato di riprendere questo tema e poi di conseguenza altre cose ancora. Questa canzone poi è finita nel disco con l'arrangiamento di un musicista con cui collaboro per la prima volta, ma che conosco da anni, un grande compagno, Daniele Sepe, che ha arrangiato, certo, per banda questa, sì, da par suo. E poi ci sono altre collaborazioni.
C'è una collaborazione su cui volevo chiederti qualcosa, perché anche un musicista che, così come anche Daniele Sepe, abbiamo ospitato parecchie volte, che è Teo Teardo, uno straordinario musicista, sì, dall'intelligenza estremamente articolate e multiforme, e mi incuriosiva qualcosa del vostro incontro.
Questi sono anche questi semi di tutto questo lavoro. È iniziato più o meno 7 anni fa, quindi nel corso di 7 anni, a ogni inizio d'anno, come forma di depurazione perché gennaio è proprio è un mese, gennaio, febbraio proprio sono mesi destinati a spurgare, insomma. Io mi sono sempre ritirato in un luogo semi disabitato con i miei libri, le mie cose, tra queste cose avevo iniziato un brano sulle pitture rupestri, perché c'è un testo meraviglioso di Bataille che si chiama Lascaux, la nascita dell'arte, dove queste prime pitture rupestri della grotta di Lascaux, questi grandi animali, no, sono per lui questa riflessione che in quel momento l'uomo acquisisce pienamente, compiutamente il nome di Anthropos, cioè il guardante in alto, cioè si affranca dalla mera lotta per la sopravvivenza e compie il primo gesto inutile e inventa con questo l'arte e il gioco insieme. E quindi avevo questo brano che si chiama Uro, e allo, sì, stesso tempo in quel periodo mi arrivò da Teardo un disco magnifico che si chiama Music for Wilderman, che è ispirato totalmente alle fotografie di Charles Frege, che è questo fotografo francese che si è preso la briga di andare a fotografare in ogni angolo d'Europa tutti questi travestimenti rituali, spesso per il periodo di carnevale o di inizio anno, di uomini in animali, quindi dai Krampus dell'Alto Adige o dell'Austria alle maschere barbaricine in Merdules o in Bulgaria, in Grecia, in Portogallo. È veramente meraviglioso questo libro, si chiama Wilderman, e Teardo ne fu così impressionato da fare un disco molto forte, e da quando ho sentito quella musica ho detto: prima o poi, se mai registrassi questo brano che si chiama Uro, sarebbe bello registrarlo insieme, perché in lui conviveva questa cosa. Quando Picasso scese in quelle grotte, cioè l'avanguardia della nostra arte figurativa, disse: finalmente ho trovato il mio maestro. Voglio dire che nell'ancestrale c'è forse anche la più alta forma quasi di modernità, una cosa ottocentesca è come vecchia, no? Ma una cosa preistorica, arcaica, risulta, cioè, post-contemporanea quasi, no? Nel segno. È così anche la musica di Teardo, cioè lui prende questa, c'è qualcosa di ancestrale, però poi rimodulato con suoni molto, molto attuali, molto contemporanei.
A giocare il gioco.
spalle, sonno primordiale, puro. Sonno animale, estinto nella pietra, intinto. Cappella Sistina dell'umanità, lasco, lasco, lasco. Muro, cavallo, bisonte, muro. All'alba del mondo, muro. Cavalca nella pietra, muro. Muro, nell'età del ferro è muro. Sono vecchio di 17.047 anni. Pietra del Pleistocene nel sangue delle vene. Armato di pelli e clava, sollevò la testa al cielo e dipinse Uro con le corna di toro. Uro che semina la terra e scuote, e passano le renne a fiumi, nasconderò nel sacro Uro, 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 Uro.
È anche il brano con cui si entra in questa raccolta di ballate per uomini e bestie. Mi ha colpito il fatto che tu abbia utilizzato il termine ancestrale, perché era in qualche modo un termine che avrei voluto utilizzare anch'io, anche per tracciare un collegamento tra questo ingresso all'interno del tuo nuovo disco con quella sensazione che parecchi anni fa ebbi entrando invece in un altro tuo disco che era Ovunque Proteggi. Cioè c'è comunque un lavoro sull'ancestrale che rappresenta la tua ricerca musicale non da oggi.
Sì, l'ancestrale, l'arcaico, tutto quello che poi dopo andiamo anche nella musica rurale, a cui è un po' dedicato, certo. Canzoni della Cupa, c'è qualcosa, ci sono dei buchi della nostra cultura dove si perfora un po' e si arriva direttamente a qualcosa di diciamo mitico, nel senso che qualcosa di originario, ecco, da cui soprattutto nelle culture mediterranee, nel, che sono, mi pare che sia un elemento molto importante, perché come la frase di Picasso, appunto, perché è una dimensione così come fuori dalla storia che arriva a comprenderci in maniera forse più ampia, più, più universale. Allora parli veramente dell'uomo, dell'uomo proprio come essere. Anzi, ho avuto l'impressione, guardando quelle pitture, che tutto sommato ognuno di noi è vecchio 17.000 più i suoi anni. In quel momento ne avevo 47, ho scritto sono vecchio di 17.047 anni, perché quello è il primo come parente da cui qualche volta. E poi c'è anche questo fatto ancora più ancestrale di questo buio dell'origine, di questa dimensione comune con l'animale, che un lato profondamente lontano ed oscuro in cui si mischiano le cose, no? In cui da qualche, in questa, in questo magma della creazione si assumono forme diverse e poi sempre più nette e distinte, ma deve esserci una, come un, una lontanissima oscurità che ci accomuna. Per questo forse che l'uomo ha sempre guardato all'animale come, come si guarda a un enigma, spesso riservandola alla dimensione sacra, quella dell'animale, no? Quindi perché dipinge all'inizio proprio animali, e perché tutte le religioni anche più antiche pongono sempre deità con volti di animali, così c'è come un enigma, secondo me, in cui ci si specchia, in cui si ritrova qualcosa che è rimasto sedimentato nell'inconscio e che ritroviamo ogni volta che guardiamo. Non so se vi è mai capitato di vedere veramente negli occhi un babbuino, per esempio, oppure un animale particolarmente prossimo alla nostra forma, perché magari ha l'uso delle mani oppure delle... È un'emozione molto forte, come riconoscere qualcosa, come guardarsi in uno specchio, no? E quindi questo, è in questo specchio che ho cercato, che è forse il più ancestrale di tutti, a cui ho rivolto lo sguardo per scrivere queste ballate per uomini e bestie.
È arrivata prima che cadessero nazioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione. Individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo. Nella rivolta inerte, fake news, fake news. La peste. La peste. Non la si vuol vedere, la peste, non sapere, la peste, meglio simulacro, il capro, nemico semplice un untore, che venga da fuori, che faccia malodore, scorrono a cadaveri parole, nel respiro della rete, a mucchi interi, a popolazione, a decapitazione, trovati un nemico per sentirti unito, unito nella peste. La meravigliosa peste virale, che tutti ci fa liberi, che tutti ci fa uguali. Ora che tutto è produzione, e neanche a casa sei padrone. Precarizzato, gentrificato, ipsterizzato. Che venga la peste, liberi di dietro. Che venga la peste, abba nella sete. Disconnessi al mondo, connessi nella rete. Let's tweet the game. Let's tweet again, let's tweet again. La meravigliosa peste, che libera barbarie all'aria, che libera il tremendo dentro, dentro ognuno, ad uno, la peste virale, che libera e fa uguali, che libera e fa uguali. Morning scrolling, rolling, scrolling, ti prendi l'influenza, lo scrolli nella peste. La meravigliosa peste che libera il bubone, tutti in polluzione. Vengo sullo schermo, schizza e rolla, porno, revenge, everybody strange, Trojan, hashtag, food porn, pubblico e ricatto, la festa del monatto. stai facendo il video, brava, brava, ti taggo e ti sputtano, fino a che ti ammazzi. Selfie, 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 la peste nella vita, commenti e condividi, alfa e like, alfa e like. Non risparmia papi e reggenti, sovrani e presidenti, la governance mondiale, il popolo brutale, alfa e like, alfa e like. Let's tweet again, let's tweet again, let's tweet again. Mobile, col telefono mobile, con lo schermo in mano, ti panno a sangue, ti oscuro e ti sputano. La peste, gli italiani prima. La peste, i musulmani. La peste, i nuovi crociati, un altro medioevo, il vecchio fascio nero.
Peste,
liberati nella peste, avvinghiati nella peste. Let's tweet again, let's tweet again. Liberati nella peste, ammorbati nella peste. La peste, la peste, che festa, la peste, che festa nella peste.
Atramors, Atramors,
hai parlato in un paio di passaggi di questa depurazione dall'attualità. Contemporaneamente in questo disco e anche nella prima canzone che abbiamo sentito ad anticipare l'uscita dell'album, l'attualità io l'ho sentita anche forse più che nella maggior parte delle canzoni della tua carriera. C'è poi una canzone subito successiva, La Peste, in cui tu fai una dedica a una persona e a una vicenda assolutamente legata all'attualità come quella di Tiziana Cantone. Ecco, questo rapporto di fuga ma contemporaneamente e poi urgenza dell'attualità, come lo racconteresti?
Beh, ogni volta che ci si ritira, perlomeno fisicamente, perché ora come ora l'unico vero ritiro è il silenzio, diciamo, lo spegnimento dove non c'è campo, è l'unico caso. Certo. Uno può essere ritirato molto più in una grande città, basta che non abbia campo, che anche in un posto sperduto.
Mura spesse.
Esatto, no? Quindi, no, si ha sempre una specie di colpevole sensazione di ammutinamento, no? dalle battaglie che ogni epoca, insomma, riserva ai suoi contemporanei. E io ero partito con da lontano, facendo ballate che già dalla forma prendevano una forma di un altro tempo, una forma antica. E spesso le figurazioni allegoriche che erano oggetto di quelle ballate, per esempio la danza macabra, il testamento del porco, avevano già, diciamo, una si riferivano già, erano come degli stilemi di altro tempo, però un tempo, ripeto, non vecchio, un po' fuori dalla storia. E a un certo punto ho avuto la sensazione che, tutto sommato, forse sentivo questa necessità di purificazione, un po' come succede all'inizio del Decamerone di Boccaccio, in cui ci sono un po' di persone che si ritirano e si rifugiano nel racconto perché fuori sta imperversando la peste. E quindi questa forma di pestilenza mi è apparsa in tutta la sua chiarezza nell'ultimo periodo, in cui ho di nuovo messo mano a queste. E quindi, tutto sommato, in realtà, invece, in questo sfuggire la pestilenza, ho finito in realtà per farne materia della scrittura, però usando delle figure un po' più un po' più atemporali, no? Per esempio questa immagine della peste, no?
Sì.
La peste è una cosa, sì, è diventata quasi una, non si pensa specificamente alla, da un punto di vista medico, no? Al bacillo è più una cosa che ha assunto una dimensione molto più ampia e quasi direi esistenziale, e quindi la peste a cui facevo riferimento era proprio la sensazione di una corsa al basso, di una corsa alla corruzione favorita da un nuovo straordinario mezzo di trasmissione quale l'uomo non ha mai sperimentato, cioè la rete con tutte le sue, e quindi casi anche mostruosi come quelli che proprio il caso di Tiziana Cantone è un caso emblematico, perché mette in luce soprattutto la grande deresponsabilizzazione collettiva nei confronti di un atto dovunque da tempo l'atto sceno in luogo pubblico è un crimine, un reato, ma non c'è nessuna normativa per attualmente, né etica né giuridica, ecco, scusa, né giuridica per sanzionare un comportamento di atto sceno in luogo pubblico. Sceno è una parola bella perché dice obscena, cioè fuori scena, cioè bisogna distinguere le cose che sono riservate a una dimensione privata, a una cosa invece in cui si mettono in scena, quindi che sono visibili a tutti. Dunque arrivare a trovare normale il condividere immagini, anzi in maniera anche piuttosto quasi goliardica, morbosa, voyeuristica, comunque sia senza avere la sensazione di commettere alcuna infrazione, no? Anche solo verso se stessi, questa è una cosa molto 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 forte. Arrivare a concepire massacri in diretta pensati proprio per essere resi virali su internet è un altro chiaro esempio, no, di quello che intendo io per pestilenza, e quindi da questo genere di sensazione poi è nato il fatto di aggiungere brani come appunto Il Povero Cristo oppure Le Nuove Tentazioni di Sant'Antonio, dove ho sperimentato un'altra collaborazione che mi ha molto arricchito, quella con Massimo Zamboni.
Non vi eravate mai incrociati musicalmente parlando prima?
Da fans, sono sempre stato fans dei gruppi in cui ha suonato, e poi sono stato, ho letto cioè sono un fans di Zamboni scrittore, perché sì. Trovo L'Eco di uno Sparo un libro veramente importante, soprattutto per chi come me è cresciuto in Emilia senza avere nemmeno una piena consapevolezza di come la storia abbia agito così da vicino e così in profondità, cioè, tutti i meccanismi che hanno credo che ognuno di noi ha una, l'Italia non abbia mai veramente avuto un atteggiamento, abbia mai guardato in fondo a quello che c'è stata un'autosoluzione di massa rispetto al fascismo, a quello che l'ha portato e alle conseguenze che e forse è anche per questo che questa erosione, diciamo, di un certo confine, no? Che si era perlomeno stabilito almeno costituzionalmente con chiarezza è stata possibile. Il libro di Zamboni, L'Eco di uno Sparo, va bene a fondo di questa cosa parlando proprio di una vicenda il più vicino possibile alla vicenda familiare.
Indossava la giubba rossa, che rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino che aveva amato, a lei vicino che aveva amato e assassinato in un letto di lino. Con altri in pena io camminavo in altro cerchio, dove di ruotare, che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave, quando sentì una voce sentì mormorare, quel tipo appeso dovrà dondolare. Mai vi vidi un uomo così guardare con occhi languidi il cielo vivo, beva l'aria, beveva il sole con gli occhi colmi di compassione. Quell'uomo uccise quel che amava, ora la morte era la sua ossessione. Ma ogni uomo uccide quello che ama, questo sia bene udito. Alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo fa all'ardito, con la spada lo fa all'ardito. Alcuni lo uccidono da giovane, altri quando sono anziani, con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani. I pietosi impugnano il coltello, che più in fretta diventi freddo, il cadavere l'indomani. C'è chi ama poco, chi troppo a lungo, c'è chi lo dona, c'è chi lo insozza. Alcuni lo annegano in lacrime, altri senza un singhiozzo. Ognuno uccide quel che ama, ma non ognuno per questo muore. Non muore di morte infame in un giorno di vergogna nera. Non un nodo gli spezza il collo, non lo acceca un cencio di tela. Non una botola lo solleva, da sotto i piedi la vita gli leva. L'uomo che dispensa legge, 3 settimane di vita, 3 settimane gli diede per sanare la sua ferita, per lavare dalle sue dita il sangue versato, col pianto il marchio di Caino, bianco di neve ora è diventato. Sembrò colmare, non venne in pompa di porpora, cavalcando un destriero di luna. 3 braccia di corda e una botola è quanto serve alla sfortuna. Il cappellano non si è inginocchiato, non la croce nell'aria ha segnato, la croce che Cristo ha donato a salvezza di chi ha peccato. Lacrime consoleranno la pietà così male servita, e gli esclusi lo piangeranno, che piange sempre la gente bandita. Carcere fuori dal muro, in una fossa di disonore, giace un uomo infelice in una tomba senza nome. Lacrime non versare, né lamenti offrire, quell'uomo uccise quel che amava e per questo doveva morire. Ma ogni uomo uccide quello che ama, questo sia bene udito. Alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo fa all'ardito, con la spada lo fa all'ardito. Ma ogni uomo uccide quello che ama,
Parlando di collaborazioni, poi ci sono invece quelle che ti riportano intanto a lavorare con quella piccola famiglia di musicisti che lavorano con te da tanto tempo, come sicuramente Tachetto Guara, come sicuramente Alessandro Stefana o come Sebastiano De Gennaro. Ritroviamo anche un amico musicale, credo, ormai per te, come Marc Ribot, in una serie di tracce, di registrazioni. È un disco che è stato registrato anche in luoghi diversi, sei stato anche a Sofia, se non sbaglio, per registrare delle cose, hai registrato un po' a Milano, hai registrato in un piccolo luogo che credo abbia un particolare significato per te. Vuoi portarci nella geografia di questo disco?
In gran parte è stato registrato in un edificio che è un incrocio tra una stalla e una chiesa, che secondo me era un buon modo, aveva visto la presenza di animali, allo stesso tempo richiamava a una certa così sacralità, ed è un luogo che ho ribattezzato Monte Canto, che sta lì nell'Alta Irpinia, e naturalmente qui a Milano, nella zona della stazione, che è una dimensione più urbana. E poi, siccome c'erano alcune cose, queste con Zamboni in Emilia, all'esagono, e altre cose, una corposa sezione di sezioni orchestrali sono state registrate invece a Sofia, in questi studi. Sono molto belli questi studi di Sofia, perché sono stati costruiti durante l'era comunista e ne conservano l'austerità, questa atmosfera un po' da sala riunione del PQS, dove molto grandi, però di grandissima qualità, proprio sia musicale che tecnologica, e siamo andati lì insieme a due grandi orchestratori che sono nomi forse meno conosciuti dal punto di vista, però sono veramente magnifici orchestratori, che sono Raffaele Tiseo, che viene più da un ambiente di musica antica, e Stefano Nanni, con il quale avevamo già fatto Marinai, Profeti e Balene e alcune cose di Ovunque Proteggi. Su Marc Ribot invece cosa si può dire?
Su Marc Ribot
che l'età, oltre a affinare sempre, insomma, è naturalmente uno dei più grandi musicisti della nostra epoca, da sempre un genio, proprio, ed è molto bella la coincidenza tra la sua attitudine musicale e il suo carattere, proprio la sua persona, quindi quell'urgenza e quella assenza di compromessi che c'è in ogni sua frase spigolosa, quasi è la stessa che ha lui di carattere. E adesso col tempo diventa anche una persona che ammorbidisce gli spigoli. È sempre più un privilegio averci a che fare.
E con un musicista di questo rango, diciamo, di questo livello, tu gli dici qualcosa, gli chiedi qualcosa, gli affidi semplicemente ciò che hai scritto e lasci che sia lui a interpretare quello che sente di poterci mettere? Come funziona una collaborazione con un musicista così raffinato e talentuoso?
Ma lui è veramente un vero punk di Brooklyn, cioè nel senso che ha una sua componente proprio quasi stradale, nel senso che è parte della sua grandezza il fatto che non abbia mai, cioè non se la tira, non è un non gli importa quello.
Non ti fa pesare il fatto di essere Marc Ribot?
No, lui ha partecipato a infiniti progetti, anche apparentemente di tipo di livello anche forse un po' distante da quello, e ogni volta, cioè, non ha importanza, ci mette sempre la stessa tipo di intensità, per cui sì, si danno magari in due parole, si cerca di dargli un campo così più visivo che non musicale. Lui dice l'importante è trovare the hook, cioè l'uncino, la cosa
gancio, sì,
che ti rimane, quel riff, quella cosa che ti rimane di una canzone, perlomeno di un riff di chitarra, ecco.
Ormai da molti dischi che ogni tuo progetto porta con sé anche un'idea teatrale che poi lo fa diventare uno spettacolo. In questo caso vuoi raccontarci che cosa hai pensato, che cosa hai organizzato per le ballate per uomini e bestie che diventano live?
Avevo pensato a un tour di stalle, però è una prospettiva ancora non a norma.
Però secondo me tra poco potremmo arrivarci.
E quindi però ecco, ci sarà senz'altro un giro di teatri. Il teatro comunque, un palcoscenico vuoto, è sempre un luogo dell'immaginazione. Può diventare una stalla, può diventare un cielo aperto, può diventare una grotta. Si realizza la sospensione dell'incredulità. E quindi l'ultima volta abbiamo usato il teatro soprattutto come regno delle ombre, che si sono proprio materializzate grazie a un grande artista come Anoush. E in questo caso credo che le vocazioni saranno più affidate alla musica, e mi piacerebbe calarci però in una dimensione iconografica, un po' pittorica, perché la cosa più bella di ecco, un punto di coincidenza secondo me tra l'epoca attuale, per cui mi diverto a chiamare questa specie di post medioevo o tardo evo, quello era l'evo medio, è anche l'assoluto proprio predominio dell'immagine, no? Così come avveniva nel medioevo, per cui l'icona, la rappresentazione visiva, la danza macabra non era un testo, era proprio un era vedersi figurativamente i supplizi dei dannati, gli scheletri, la cosa, no? Non c'era bisogno di aggiungere molto altro, no? E questa è anche un'epoca di assoluto dominio delle immagini, si toglie sempre più testo e si affida sempre più all'immagine, quindi una specie di creare dei pollittici sul palco sarebbe divertente, ma non so ancora come farlo. Per il momento, per quest'estate, abbiamo invece alcuni appuntamenti in luoghi che di per sé hanno già delle caratteristiche. Per esempio ci sarà un incontro a Clusone, sotto la chiesa che dei Disciplini, dove è una delle più belle danze macabre d'Europa, e faremo una conversazione con Chiara Frugoni, che a questo e ad altre materie ha dedicato il suo studio, con dei libri veramente, se devo suggerire una bibliografia vorrei suggerirvi Pastoureau, tutte le sue storie dei colori e dei bestiari medievali, ultimo arrivato il libro sul lupo, e di Chiara Frugoni tutto quello che ha scritto su Francesco, su Chiara, c'è anche un bel libro di bestiari e anche questo della danza macabra, e poi adesso la preparo per la prossima volta.
Sono stati definiti degli atti unici, diciamo, questi primi momenti live che anticipano in qualche modo il tour che poi ci sarà invece nei teatri a ottobre, quindi anche un'occasione per vedere forse in ognuno di questi posti qualcosa di diverso e di caratteristico in base al luogo in cui ci si trova.
Sì, cerchiamo di sviluppare uno dei temi che ci sono nelle canzoni come pretesto, e quindi hanno un repertorio e un tipo di formazioni che cambiano di volta in volta.
Sarà sicuramente molto interessante e curioso da vedere. Si parte dal 25 di maggio a Sermoneta e poi si va avanti fino al 6 di agosto a Massadalbe in provincia dell'Aquila. È stato come sempre molto bello parlare con te, Vinicio, e ascoltare le tue ballate per uomini e bestie, e speriamo insomma che ci siano ancora e molto presto degli altri incontri, magari magari in quell'auditorium che continua a piacerti molto, visto che adesso andiamo a vederlo, a visitarlo.
Ah, è un posto, l'auditorium con bar annesso, dove abbiamo già passato un San Valentino indimenticabile.
Esatto. Continuo ad aspettarti, quando vuoi è sempre casa tua.
Molto volentieri, grazie.
Grazie, grazie Vinicio.
La tentazione di Sant'Antonio, rubare il fuoco da sotto il demonio, mentre è fatto con lo stramonio, entrargli in casa e fargli un pandemonio e poi chiuderle in manicomio, rubargli lo stabilimento e tutte le mappe dell'inferno e poi arderci chi vuoi tu dal tuo vicino fino a Gesù. Tentazione di Sant'Antonio, andare sotto nel mondo octonio, dopo aver rubato il fuoco per scintilla di ragione, consegnarla per il lago, accendere il palo d'inquisizione. Ardi il nolano, ardi il cristiano, ardi il nero il musulmano, portaci il fuoco per farci il rogo con chi vuoi tu. La tentazione di Sant'Antonio, rubare il fuoco dentro il plutonio, scaldare il nucleo del creato e dopo averlo modificato spazzare via il genere umano, vedersi in giovane ed eretano. Tentazione di Sant'Antonio, nel deserto una visione, fare un deserto in ogni uomo e riempirlo di televisione, niente più drago e serpente, il deserto è pieno di niente, con il morso della mela, fare del mondo una clientela, tutta in rete, tutta connessa, tutta visibile e fatta bassa. La tentazione, togliere la benedizione, la parola all'animale nella notte che ci fa uguali, cancellare la relazione con la bestia di natura, non più rito né sacrificio, solo carne, macello e frigo. La tentazione, metter la morte fuori dai vivi che non danneggi la produzione, tenerla a parte negli ospedali, togliere i santi e mettere i preti, togliere il sacro e lasciare i decreti, e al posto del miracolo una fila di slot machine. La tentazione di Sant'Antonio, rubare il fuoco alla passione, fare merce dell'attrazione, artificiare l'immaginazione, fare selfie masturbazione, fare sesso in digigrafia, sostituire il desiderio con la pornografia. Sant'Antonio la tentazione, punire la coscienza e premiare la delazione.